Attenzione, il programma check-in è in transito sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Ricordiamo ai signori radioascoltatori che Martina e Miriam vi accompagneranno durante il viaggio.
Bentrovati con una nuova puntata di Check-in. Siamo Miriam e Martina e in piena atmosfera natalizia vi portiamo in Lapponia. In una sola parola, Sisu, si concentra tutto lo spirito e la storia della Lapponia. Significa coraggio, audacia e permette di comprendere quanto una città come Rovaniemi si sia potuta sviluppare in un territorio estremo a pochi passi dal circolo polare artico. La Lapponia è una vasta regione che abbraccia la parte settentrionale di tre paesi scandinavi, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia e parte della Russia. La sua bellezza è selvaggia, ammaliante e così ricca di natura da essere praticamente immersa.
La sua estensione totale è di 388.350 km² e la popolazione di poco più di 2 milioni di abitanti. Rovaniemi è il capoluogo della Lapponia finlandese ed è abitata da circa 60.000 persone. È situata a pochi chilometri a nord del Golfo di Botnia e alla confluenza dei fiumi Kemijoki e Uusimaa. Il territorio è dominato dalla natura e dalla fauna selvaggia. L'orso è l'animale simbolo della Finlandia e la maggioranza degli orsi del paese vive in Lapponia. Volpi, lemmini, alci, renne e lupi sono anch'essi di casa e circa 300 specie di uccelli nidificano nel territorio durante le migrazioni. Una delle attività più frequenti a cui un turista ha modo di partecipare durante la visita a Rovaniemi è proprio quella di esplorare i suoi dintorni, praticamente a due passi dal centro. Grazie alla sua posizione geografica, la città è anche conosciuta per due particolari fenomeni naturali: il sole di mezzanotte e l'aurora boreale. Prima di continuare a parlare della Lapponia, ascoltiamo John Lennon con Happy Christmas.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas.
Stop all the bad. A very merry Christmas.
Il sole di mezzanotte è visibile durante il periodo estivo, quando per tutto il mese di giugno e fino ai primi giorni di luglio il sole non tramonta mai. Al contrario, nel periodo invernale le ore di luce sono ridotte e a novembre, per esempio, il sole sorge alle 9.04 del mattino e tramonta alle 14.48 del pomeriggio. Il periodo invernale rimane tuttavia il migliore per assistere all'aurora boreale, un fenomeno difficile da spiegare in poche parole, ma che, come è noto, consiste in un incredibile spettacolo naturale di luci, visibile solo a certe latitudini terrestri, e cioè in prossimità dei poli Artico e Antartico. In Lapponia il fenomeno è anche visibile in corrispondenza dei due equinozi. Il cielo notturno si trasforma in un manto di luce bianco-verdastro che da est a ovest sembra danzare secondo le dolci melodie di una musica impalpabile.
Tra un suggestivo tramonto e un'escursione attraverso foreste incantate, rimane forte il richiamo di terre lontane, fatte di vasti spazi spopolati. Sono le terre del popolo Sami, che molti di noi identificano con capanne, pellicce e corna di renna, lana e vestiti dai tessuti variopinti e dai colori sgargianti. Non è sempre così, e Rovaniemi è uno degli esempi più concreti dello sviluppo urbano di questa cultura. In lingua Sami, la città è chiamata in tre nomi diversi. Si tratta di espressioni dialettali di una stessa lingua, parlata dai popoli della Lapponia e generalmente categorizzata da 11 lingue diverse di origine ungrofinnica. In un luogo così dominato dalla natura più incontaminata, Rovaniemi diventa base ideale per l'esplorazione del territorio circostante. Il nome della città, in sostanza, pare significare crinale boscoso e promontorio, un richiamo allo spirito e alla storia di Rovaniemi, un'area probabilmente già abitata sin dall'età della pietra. Nel 1453 la città venne menzionata per la prima volta in alcuni documenti ufficiali come un insieme di piccoli villaggi. Diversi secoli dopo era già frequentata come centro fiorente per il commercio del legname e la corsa all'oro. Lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio ha accelerato lo sviluppo urbano della città, che tuttavia durante la Seconda Guerra Mondiale venne quasi completamente rasa al suolo dalle truppe tedesche. Rimasero in piedi solo una manciata di edifici. La ricostruzione del dopoguerra non ha prodotto aree urbane di particolare interesse architettonico, lasciando anzi alcune parti dell'abitato alla mercé di uniformi distese di cemento.
Diventata ufficialmente città solo nel 1960, la Rovaniemi odierna si presenta come una località dalle sembianze moderne, sorprendentemente piacevole e alla moda. Sarà per la natura che la circonda, per la sua folta comunità studentesca o per il continuo via vai di visitatori. Di certo Rovaniemi è una città di grandi prospettive turistiche e lo si percepisce dalle numerose strutture ricettive presenti. L'attuale planimetria urbana è opera del lavoro di un grande architetto finlandese, Alvar Aalto, uno dei maggiori esponenti del cosiddetto movimento moderno europeo, che comprendeva anche maestri come Le Corbusier e Van der Rohe. E ora andiamo a ascoltare Jingle Bell Rock!
Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. I'm mixing and mingling the jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell.
Da piccoli ci viene detto che Babbo Natale arriva su una slitta trainata da delle renne. Non si può non andare nella terra di Santa Claus senza provare l'emozione di salire su una di queste slitte. Le renne hanno molta meno resistenza rispetto agli aschi, perciò il tragitto in slitta è veramente breve. Di solito questo tipo di escursione include anche qualche altra attività, come la pesca sul ghiaccio, il tragitto da e per la farm in motoslitta e così via. Dopo un breve briefing con il proprietario, in cui spiega cosa fare e non fare durante la corsa, come sedersi e i vari movimenti da effettuare, si viene disposti a due e si parte. Inutile dire che corrono come delle pazze scatenate e il giro sembra durare veramente poco. Alla fine del giro viene consegnata la International Reindeer Diving License, la patente internazionale di guida delle renne.
Motoslitta e pesca su ghiaccio in Lapponia. Queste escursioni durano circa 5-6 ore oppure intere giornate. La prima cosa che vi verrà detta è che per poter guidare una motoslitta bisogna avere la patente di guida. La guida vi spiegherà i vari segnali da utilizzare e vi darà le dovute istruzioni su come sedersi, accendere e guidare la motoslitta. È importante sapere che per rispetto della natura è assolutamente vietato il fuoripista. Bisogna seguire scrupolosamente i sentieri segnalati. Il limite di velocità sui percorsi segnati sulle paludi ghiacciate nelle foreste è di 60 km orari, mentre sul ghiaccio è di 80. Guidare una motoslitta è abbastanza semplice. All'inizio si farà un po' di fatica, in quanto la slitta tende a seguire le tracce lasciate dalla slitta precedente, ma una volta capito come muoversi, diventa un gioco da ragazzi. Solitamente queste escursioni includono anche una sosta ad un lago ghiacciato, dove è possibile pescare sul ghiaccio. Con una trivella manuale bisognerà fare un piccolo foro nel ghiaccio e poi basterà lasciar scivolare la lenza della piccola canna da pesca all'interno del foro e aspettare. Con un po' di fortuna si riuscirà a pescare un bel pesciolino.
L'aurora boreale è uno spettacolo che va visto almeno una volta nella vita e la Lapponia è uno dei posti dove è possibile avvistarla. Per vederla basta allontanarsi dalla luce della città, un cielo limpido e tanta fortuna. Se non si è provvisti di auto a noleggio, queste escursioni vi permetteranno di uscire dalla città e tenere portati in luoghi completamente bui dove aspettare che la regina del cielo cominci a danzare. Nell'attesa solitamente la guida accende il fuoco per restare al caldo e scaldare un po' del tè e del buon cibo. Ci sono diverse escursioni che vi porteranno a caccia d'aurora, in motoslitta, in slitta trainate dai cani o con ciaspole. La maggior parte di queste gite durano poche ore, iniziano alle 19 o alle 21 e rientrano attorno a mezzanotte. Prima di continuare a dirvi quali sono tutte le possibili escursioni da fare in Lapponia, ascoltiamo Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. My wish come true.
In Lapponia del Nord è anche possibile cavalcare i famosi cavalli lapponi, un'esperienza meravigliosa per chi ama questi animali. Cavalcare in mezzo alle foreste innevate nel silenzio assoluto e avvolti dalla magia della natura è un'esperienza che vi consiglio caldamente di fare. Un'altra meravigliosa esperienza è una crociera sulla bellissima rompighiaccio Sampo. Le crociere durano 4 ore e ci sono di mattina, di pomeriggio e di sera. Nell'escursione sono inclusi una visita guidata a bordo, il pranzo e la tuta stagna per nuotare in mezzo al ghiaccio. In mancanza di sufficiente ghiaccio, le crociere verranno sospese.
Galleggiare sul ghiaccio. Questa esperienza è da fare almeno una volta nella vita. Vi verranno fornite delle tute termiche ad alta resistenza, le quali vi permetteranno di galleggiare tranquillamente senza bagnarvi e senza sentire minimamente freddo. Una volta vestiti, vi porteranno sul lago o sul mare ghiacciato e vi faranno immergere in un buco ricavato appositamente per l'esperienza, nell'acqua a 0 gradi, e vi lasceranno liberi di galleggiare in mezzo ai blocchi di ghiaccio. Una volta usciti dall'acqua, si va a fare una bella sauna rigenerante. Una bella ciaspolata può essere un modo divertente per scoprire la natura lappone, in totale autonomia o con una guida specializzata, e arrivare in posti sperduti in mezzo al nulla. Sarete soltanto voi, la natura e il silenzio più assoluto. Di solito a metà strada viene offerta una merenda formata da tè caldo o caffè e biscotti alla cannella. È possibile effettuare questa escursione di sera alla ricerca, con un po' di fortuna, dell'aurora boreale.
In alternativa alle ciaspole potete scegliere di visitare le foreste lapponi con gli sci. Non si tratta delle classiche piste da sci di fondo già create, ma creerete la vostra pista sciando attraverso laghi ghiacciati, foreste innevate, fino a raggiungere la vostra kota, una tradizionale tenda lappone, dove solitamente vi prepareranno un tipico pranzo finlandese da gustare all'aperto attorno al fuoco prima di tornare verso il vostro villaggio. Durante il percorso avrete la possibilità di incontrare qualche animale locale come renne, alci, volpi e tanti altri. Questo è uno dei modi migliori per entrare in contatto con la natura artica e i racconti su storia e tradizioni che le guide vi regaleranno. Prima di raccontarvi le tradizioni e le culture della Lapponia, andiamo ad ascoltare Last Christmas.
Save me from tears.
Non pensate che la Lapponia sia solamente lunghe distese di ghiaccio e aurore boreali. La Lapponia è anche terra di affascinanti culture. Non potete tornare nel vostro paese senza aver fatto conoscenza del popolo Sami, la popolazione nomade più antica della zona. Sarete affascinati dal loro modo di vivere, dalle loro abitudini, dal loro folklore e anche dalla loro meravigliosa storia, fatta per lo più di grandi traversate e contatto stretto con la natura e le divinità pagane. Oggigiorno, divenuta una sorta di regione a sé stante, la Lapponia parla una propria lingua, il Sami, che però assume sfumature diverse in base alla regione in cui viene parlato. Però tra la neve, le slitte, le tende in cui un tempo abitavano questi instancabili domatori di renne, potrete scoprire molto di più. Un luogo incantato che mescola tradizione cristiana con le moderne leggende. Per tradizione e cultura, la Lapponia è anche la terra di Babbo Natale. Incredibile pensare come questo mito, che ha origine nella cristianità bizantina, possa essere giunto fino in Lapponia, fino a rendere questa terra la casa, la dimora del vecchietto portadoni dalla barba bianca, Babbo Natale.
La scelta degli ingredienti, il modo in cui vengono tagliati e cotti, le spezie che vengono o meno usate e persino la presentazione nel piatto rivelano il carattere di un paese. E quando li si assaggia, una parte di quel mondo entra in noi immediatamente. Se temete che in Lapponia si possa mangiare male, beh, siete sulla cattiva strada. Tornerete in Italia leccandovi i baffi, nonostante sia risaputo quanto noi italiani siamo esigenti in fatto di cibo. La prima cosa che ci viene in mente pensando all'alimentazione lampone, soprattutto nei mesi freddi, è che sarà difficile trovare una grande varietà di ingredienti e che probabilmente si saranno ingegnati per creare manicaretti con ciò che è offerto dalla natura, basandosi anche sulle necessità legate al clima. Ed è proprio così. Innanzitutto le zuppe. Ne preparano di tutti i tipi, come portata d'inizio, una specie di antipasto. Dimentichiamoci le zuppette insipide, da cui tutti siamo scappati da bambini. Qui si ha a che fare con piatti fumanti colmi di sapori. Ad ogni cucchiaiata il calore si irradia in tutto il corpo, facendosi dimenticare il freddo esterno, distogliendosi da ogni altro pensiero che non siano le verdure cotte al punto giusto, il pesce o la carne che si sciolgono in bocca. Particolarmente buone le zuppe con i funghi, cremose e dense, tanto che poi la tentazione di fare la scarpetta col pane sarà molto forte. La portata principale è un misto di ingredienti e colori, come la tavolozza di un pittore. Salmone rosa o merluzzo croccante accanto a patata al forno con una spolverata di timo, verdure miste e salse per completare il quadro e per aggiungere un tocco soffice. Fanno un grande uso di carne di renna, ovviamente, che ha un sapore forte, che ricorda lontanamente la carne di pecora. Ne fanno spezzatini con purè e marmellata di mirtilli, arrosti dalla salsa densa, insaccati da mangiare a fette sottili con tigelle lapponi, cucinano un sugo caldo e speziato con cui condire il riso, in una cascata di salsa.
I dolci non sono da meno, non sono ricercati o particolarmente zuccherati, ma arrivano dritti allo stomaco e allo spirito. In particolare usano una bacca che si chiama cloudberry, dalla pianta del camemoro, le cui sfumature arancioni danno subito una sensazione di calore. Ne fanno confetture, salse che poi accompagnano con panna fresca fatta rigorosamente al momento. La soddisfazione che si ha nell'immergere il cucchiaio nella panna soffice e poi unirla alla morbidezza della marmellata di bacche ha paragoni solo con il sapore intenso e particolare che proveranno le papille non appena si sfiorerà con le labbra. Ma non è l'unica che utilizzano, vi è un'abbondanza anche di mirtilli dal colore indaco intenso, polposi e molto gustosi, che uniscono anche alle portate salate. Dopo questa bellissima puntata sulla Lapponia, Miriam e Martina vi salutano e vi fanno tanti tanti auguri di Buon Natale e felici feste e vi ricordano che l'appuntamento con Check-in è il 9 gennaio alle ore 11. Vi ricordiamo che potete seguirci sia sulla nostra pagina Facebook Check-in o sul nostro sito www.radioincontri.org. Da Miriam e Martina, Buon Natale e buone feste!
Attenzione! Il programma Check-in vi aspetta ogni martedì alle 11 sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Grazie per l'attenzione.